Un corso in miracoli, capitolo 30, il nuovo inizio. Introduzione 1. Il nuovo inizio diventa ora il punto focale del programma di studi. L'obiettivo è chiaro, ma ora hai bisogno di metodi specifici per raggiungerlo. La rapidità con la quale può essere raggiunto dipende solo da quest'unica cosa, che tu sia disposto a mettere in pratica ogni passo. Ciascuno di essi darà un piccolo aiuto ogni volta che verrà tentato, e insieme questi passi ti condurranno da sogni di giudizio a sogni di perdono, fuori dal dolore e dalla paura. Non sono nuovi, ma per te sono ancora più delle idee che non regole di pensiero. Così ora abbiamo bisogno di praticarli per un po', finché diventeranno le regole in base alle quali tu vivi. Cerchiamo ora di farle diventare abitudini. Così le avrai a tua disposizione per qualsiasi necessità. Primo. Regole per decidere. 1. Le decisioni sono continue. Non sempre sai quando le stai prendendo, ma con un po' di pratica, con quelle che riconosci, comincerà a formarsi uno schema che ti aiuterà con il resto. Non è saggio che tu ti preoccupi di ogni passo che fai. Lo schema adeguato, adottato consapevolmente ogni volta che ti svegli, ti farà progredire bene. E se troverai la resistenza forte e la dedizione debole, non sei pronto. Non combattere con te stesso, ma pensa al genere di giornata che vuoi e di a te stesso che c'è un modo in cui proprio questo giorno può essere così. Poi prova nuovamente ad avere la giornata che vuoi. 2. La prospettiva comincia così. Oggi non prenderò decisioni da solo. Questo significa che scegli di non essere tu a giudicare cosa devi fare, ma deve anche significare che non giudicherai le situazioni nelle quali sarai chiamato a dare una risposta, perché se le giudicherai, avrai stabilito le regole di come dovresti reagire ad esse, e allora un'altra risposta non potrà che produrre confusione, incertezza e paura. 3. Questo è adesso il tuo problema principale. Tu prima prendi una decisione e poi decidi di chiedere cosa dovresti fare. E ciò che senti potrebbe non risolvere il problema come lo hai visto in prima istanza. Questo conduce alla paura, perché contraddice ciò che percepisci e così ti senti attaccato e quindi ti arrabbi. Ci sono regole con le quali questo non avverrà, ma succede così all'inizio finché stai imparando ad ascoltare. 4. Per tutta la giornata, in ogni momento in cui ci pensi o hai un momento tranquillo di riflessione, ripeti ancora a te stesso il tipo di giornata che vuoi, le sensazioni che vorresti avere, le cose che vuoi che ti succedano, e le cose di cui vorresti fare esperienza. E di, se non prendo decisioni da solo, questa è la giornata che mi verrà data. Queste due procedure ben praticate ti serviranno a lasciarti dirigere senza paura, perché sin dall'inizio non emergerà alcuna opposizione che poi diventi un problema in sé. 5. Ma ci saranno ancora delle volte in cui avrai già giudicato. In questo caso la risposta provocherà un attacco, a meno che tu non diriga rapidamente la tua mente a volere una risposta che funzionerà. Puoi essere certo che questo è successo se non ti senti disposto a fermarti per un momento e a chiedere che ti venga data la risposta. Questo significa che hai deciso da solo e che non puoi vedere la domanda. Ora hai bisogno di un veloce restauro prima di chiedere nuovamente. 6. Ricorda ancora una volta la giornata che vuoi e riconosci che è successo qualcosa che non è parte di essa. Poi renditi conto che hai fatto una domanda da solo e devi aver dato una risposta nei tuoi termini. Poi di: non ho alcuna domanda, ho dimenticato cosa decidere. Questo cancella i termini che hai stabilito tu e permette alla risposta di mostrarti quale deve essere stata realmente la domanda. 7. Cerca di osservare questa regola senza ritardo, nonostante la tua opposizione, perché ti sei già arrabbiato. e la tua paura di ricevere una risposta in modo diverso da ciò che chiede la tua versione della domanda, guadagnerai in impulso finché crederai che la giornata che vuoi sia quella nella quale otterrai la tua risposta alla tua domanda, e non la otterrai, perché ti distruggerebbe la giornata rubandoti ciò che veramente vuoi. Può essere molto difficile rendersi conto di ciò una volta che hai deciso per conto tuo quali devono essere le regole che ti promettono una giornata felice. Tuttavia, questa decisione può ancora essere disfatta con semplici metodi che puoi accettare. Otto. Se sei così restio a ricevere che non puoi nemmeno lasciare andare la tua domanda, puoi incominciare a cambiare la tua mente in questo modo. Almeno posso decidere che non mi piace come mi sento ora. Questo è perlomeno ovvio e apre la strada al successivo facile passo. 9. Avendo deciso che non ti piace il modo in cui ti senti, cosa potrebbe essere più facile che continuare con "così, spero di essermi sbagliato"? Questo corregge il senso di opposizione e ti ricorda che l'aiuto non ti viene imposto, ma è qualcosa che vuoi e di cui hai bisogno, perché non ti piace il modo in cui ti senti. Questa minuscola apertura sarà sufficiente a permetterti di andare avanti solo quei pochi passi in più di cui hai bisogno per permettere di lasciarti aiutare. Dieci. Adesso hai raggiunto il punto di svolta, perché ti sei reso conto che ci guadagnerai, se ciò che avevi deciso non è ciò che credevi. Finché non viene raggiunto questo punto, continuerai a credere che la tua felicità dipenda dall'aver ragione. Ma ora hai ottenuto una certa misura di ragione. Sarebbe meglio per te se avessi torto. Undici. Questo minuscolo granello di saggezza sarà sufficiente per portarti più avanti. Non sei costretto, ma semplicemente speri di ottenere una cosa che vuoi. E puoi dire così in perfetta onestà: voglio un altro modo di vedere questa cosa. Ora hai cambiato la tua mente riguardo alla giornata e hai ricordato cosa vuoi davvero. Il suo scopo non è stato più oscurato dalla folle credenza che lo vuoi per l'obiettivo di aver ragione quando hai torto. Così il fatto che sei pronto a chiedere viene portato alla tua consapevolezza. Poiché non puoi essere in conflitto quando chiedi ciò che vuoi e ti rendi conto che questo è ciò che stai chiedendo. 12. Questo passo finale non è che il riconoscimento che non ti opponi più ad essere aiutato. È l'affermazione di una mente aperta, non ancora certa, ma disposta a far sì che le venga mostrato qualcosa. Forse c'è un altro modo di vedere questa cosa. Cosa posso perderci chiedendo? Così adesso puoi fare una domanda sensata e pertanto anche la risposta sarà ugualmente sensata. Non combatterai contro di essa perché vedrai che sarai tu ad essere aiutato da essa. 13. Deve essere chiaro che è più facile avere una giornata felice se impedisci del tutto all'infelicità di entrarvi. Ma questo richiede di far pratica con le regole che ti proteggeranno dalle devastazioni della paura. Quando questo sarà ottenuto, il triste sogno del giudizio sarà stato disfatto per sempre, ma nel frattempo hai bisogno di mettere in pratica le regole che servono per disfarlo. Riconsideriamo dunque ancora una volta la primissima delle decisioni che sono qui presentate. 14. Abbiamo detto che puoi cominciare una giornata felice con la determinazione di non prendere decisioni per conto tuo. Questa sembra essere una decisione reale in sé. Tuttavia, tu non puoi prendere decisioni da solo. L'unica domanda è in realtà con cosa scegli di prenderle. Questo è davvero tutto. La prima regola quindi non è coercizione, ma la semplice affermazione di un fatto ovvio. Non prenderai decisioni per conto tuo, qualsiasi cosa tu decida. Perché esse saranno prese o con gli idoli o con Dio, e chiederai l'aiuto dell'anticristo o di Cristo, e quello che sceglierai si unirà a te e ti dirà cosa fare. 15. La tua giornata non avviene in maniera casuale, è stabilita da ciò con cui scegli di viverla, e da come l'amico di cui hai cercato il consiglio percepisce la tua felicità. Tu chiedi sempre consiglio prima di poter decidere su qualsiasi cosa. Comprendi ciò e potrai vedere che qui non ci può essere coercizione, né motivi per impedire che tu possa essere libero. Non c'è libertà da ciò che deve accadere, e se pensi che ci sia, devi avere torto. 16. Anche la seconda regola non è che un fatto, perché tu e il tuo consigliere dovete essere d'accordo su ciò che vuoi prima che possa accadere. Non è che questo accordo che permette ad ogni cosa di accadere. Nulla può essere causato senza qualche forma di unione, sia esso un sogno di giudizio o la voce che parla per Dio. Le decisioni causano risultati perché non sono prese isolatamente. Sono prese da te e dal tuo consigliere, per te stesso e per il mondo allo stesso modo. La giornata che vuoi la offri al mondo perché sarà ciò che avrai chiesto e rinforzerà il dominio del tuo consigliere nel mondo. A quale regno appartiene il tuo mondo oggi? Che tipo di giornata deciderai di avere? Diciassette. Non servono che due persone che vogliano raggiungere la felicità in questo giorno per prometterla a tutto il mondo. Non servono che due persone che comprendano di non poter decidere da sole per garantire che la gioia che hanno chiesto sarà interamente condivisa. Perché hanno compreso la legge fondamentale che rende potente la decisione e che le dà tutti gli effetti che avrà sempre. Non servono che due persone. Queste due persone sono unite prima che ci possa essere una decisione. Che questa sia la sola cosa che tieni in mente e avrai la giornata che vuoi, e avendola tu stesso, la offrirai al mondo. Toglierai il tuo giudizio sul mondo grazie alla tua decisione di avere una giornata felice. E così come avrai ricevuto, così dovrai dare. Secondo, la libertà della volontà. 1. Non comprendi che opporti allo Spirito Santo e combattere contro te stesso? Egli non ti manifesta che la tua volontà. Parla per te. Nella sua divinità non c'è che la tua, e tutto ciò che egli sa non è che la tua conoscenza, salvaguardata per te, così che tu possa fare la tua volontà attraverso di lui. Dio chiede che tu faccia la tua volontà. Si unisce a te. Non ha stabilito il suo regno da solo. E il cielo stesso non rappresenta che la tua volontà, dove ogni cosa creata è per te. Nessuna scintilla di vita è stata creata se non con il tuo felice consenso, come volevi che fosse. E ogni pensiero che Dio abbia mai avuto ha atteso la tua benedizione per nascere. Dio non tiene amico, non chiede altro che di udire che lo chiami amico. 2. Com'è meraviglioso fare la tua volontà, poiché questa è libertà, non c'è nient'altro che dovrebbe essere chiamato col nome di libertà, a meno che tu non faccia la tua volontà, non sei libero. Dio lascerebbe forse suo figlio senza ciò che ha scelto per se stesso? Quando ti ha dato la sua risposta perfetta, Dio ha assicurato solo che tu non perda mai la tua volontà. Ascoltala ora, così che tu ti possa ricordare del suo amore e imparare la tua volontà. Dio non vuole che il suo figlio sia reso prigioniero di ciò che non vuole. Si unisce a te nel volere che tu sia libero. Opporsi a lui e fare una scelta contro te stesso e scegliere di essere incatenato. 3. Guarda ancora una volta il tuo nemico, colui che hai scelto di odiare invece di amare. Perché così è nato l'odio nel mondo e così vi è stato stabilito il dominio della paura. Ascolta ora Dio che ti parla tramite colui che è la sua voce e anche la tua, ricordandoti che non è tua volontà odiare ed essere prigioniero della paura, schiavo della morte, una piccola creatura con una piccola vita. La tua volontà è senza limiti, non è tua volontà che sia limitata. Ciò che si trova in te si è unito a Dio stesso nella nascita di tutta la creazione. Ricorda colui che ti ha creato e che attraverso la tua volontà ha creato ogni cosa. Non c'è una sola cosa creata che non ti renda grazie perché è nata per tua volontà. Non c'è luce in cielo che splenda se non per te, perché è stata posta in cielo della tua volontà. 4. Che motivo hai da arrabbiarti in un mondo che aspetta soltanto la tua benedizione per essere libero? Se fossi prigioniero, allora Dio stesso non potrebbe essere libero, perché ciò che è fatto a colui che Dio ama, è fatto anche a Dio stesso. Non pensare che colui che ti ha fatto co-creatore dell'universo insieme a lui voglia imprigionarti. Egli non vorrebbe che mantenere la tua volontà per sempre senza limiti. Questo mondo aspetta la libertà che darai una volta che avrai riconosciuto di essere libero. Ma non perdonerai il mondo finché non avrai perdonato colui che ti ha dato la tua volontà. Perché è con la tua volontà che viene data la libertà al mondo. Né puoi essere libero separato da colui di cui condividi la santa volontà. Cinque. Dio si rivolge a te per chiedere che il mondo sia salvato, poiché esso è guarito dalla tua stessa salvezza. E chiunque cammini sulla terra non può che dipendere dalla tua decisione per imparare che la morte non ha potere su di lui, perché condivide la tua libertà come condivide la tua volontà. È tua volontà guarirlo e siccome hai deciso con lui, è guarito. E ora Dio è perdonato perché hai scelto di vedere tuo fratello come un amico. Terzo, al di là di ogni idolo. 1. Gli idoli sono piuttosto specifici, ma la tua volontà è universale, essendo senza limiti, e così non ha forma, né è appagata nell'espressione in termini di forma. Gli idoli sono limiti. Sono il credere che ci sono forme che porteranno alla felicità e che attraverso la limitazione si ottiene tutto. È come se dicessi: non ho bisogno di tutto, voglio solo questa piccola cosa ed essa sarà tutto per me. E questo non riuscirà a soddisfarti perché la tua volontà è che tutto sia tuo. Scegli gli idoli e chiedi la perdita. Scegli la verità e tutto sarà tuo. 2. Non è la forma che cerchi. Quale forma può essere il sostituto per l'amore di Dio Padre? Quale forma può prendere il posto di tutto l'amore della divinità di Dio Figlio? Quale idolo può far diventare due ciò che è uno? E può ciò che è senza limiti essere limitato? Tu non vuoi un idolo, non è tua volontà averne. Non ti concederà il dono che cerchi. Quando decidi la forma che deve avere ciò che vuoi, perdi la comprensione del tuo scopo. Dunque vedi la tua volontà nell'idolo, riducendola così a una forma specifica. Tuttavia questo non potrà mai essere la tua volontà, perché ciò che condivide con tutta la creazione non può accontentarsi di piccole idee e piccole cose. 3. Dietro la ricerca di ogni idolo c'è il desiderio ardente del completamento. La completezza non ha forme, perché è illimitata. Cercare una persona o una cosa speciale da aggiungere a te per renderti completo, può solo significare che crede che manchi qualche forma e che trovandola otterrai il completamento in una forma che ti piace. Questo è lo scopo di un idolo, che non guardi al di là di esso alla fonte della credenza che sei incompleto. Se solo se avessi peccato potrebbe essere così, perché il peccato è l'idea che sei solo e separato da ciò che è intero. E così sarebbe necessario che la ricerca dell'interezza venisse fatta oltre i confini dei limiti che ti sei dato. 4. Non è mai l'idolo che vuoi, ma in verità vuoi ciò che pensi esso ti offra e hai il diritto di chiederlo. Ne sarebbe possibile che ti venga negato. La tua volontà di essere completo non è che la volontà di Dio e questa ti è data essendo la sua. Dio non conosce forma. Non puoi risponderti in termini che non hanno significato, e la tua volontà non può essere soddisfatta da forme vuote fatte solo per colmare uno spazio vuoto che non c'è. Non è questo che vuoi. La creazione non dà a nessuna persona separata e a nessuna cosa separata il potere di completare il Figlio di Dio. Quale idolo può essere mai invocato per dare al Figlio di Dio ciò che ha già? 5. Il completamento è la funzione del Figlio di Dio. Egli non ha alcun bisogno di cercarlo. Al di là di ogni idolo c'è la sua santa volontà di non essere nient'altro che ciò che è. Perché essere più che intero è privo di significato. Se ci fosse del cambiamento in lui, se potesse essere ridotto a una forma qualsiasi e limitato a ciò che non è in lui, non sarebbe come Dio lo ha creato. Di quale idolo può aver bisogno per essere se stesso? Perché può forse dar via una parte di sé? Ciò che non è intero non può rendere intero. Ma ciò che viene veramente chiesto non può essere negato, la tua volontà è esaudita. Non in una qualsiasi forma che non ti accontenterebbe, ma nel pensiero intero e amorevole che Dio ha di te. Sei. Nulla di ciò che Dio non conosce esiste, e ciò che Egli conosce esiste per sempre, immutabile, perché i pensieri durano finché dura la mente che li ha pensati, e nella mente di Dio non c'è fine, né un momento in cui i suoi pensieri fossero assenti o potessero subire un cambiamento. I pensieri non sono nati e non possono morire, condividono gli attributi del loro creatore e non hanno una vita separata dalla sua. I pensieri che pensi sono nella tua mente, così come tu sei nella mente che ti ha pensato. E così non ci sono parti separate in ciò che esiste nella mente di Dio, è per sempre una, eternamente unita in pace. 7. I pensieri sembrano andare e venire. Tuttavia ciò che questo significa è che a volte sei consapevole di essi e a volte no. Un pensiero non ricordato nasce di nuovo per te quando ritorna alla tua consapevolezza. Tuttavia non è morto quando lo hai dimenticato, era sempre lì, ma tu non eri consapevole. Il pensiero che Dio ha di te rimane semplicemente immutato dal fatto che lo hai dimenticato. Sarà sempre esattamente come era prima del momento in cui l'hai dimenticato, e sarà proprio lo stesso quando ricorderai. Ed è lo stesso nell'intervallo di tempo in cui lo hai dimenticato. 8. I pensieri di Dio sono ben al di là di ogni cambiamento. E splendono per sempre. Non aspettano di nascere. Aspettano di essere benvenuti e ricordati. Il pensiero che Dio ha di te è come una stella immutabile in un firmamento eterno, e posta così in alto nel cielo che coloro che sono fuori dal cielo non sanno che c'è. Tuttavia risplenderà per tutta l'eternità, quieta, immacolata e amorevole. Non c'è stato un momento in cui non ci fosse, nessun istante in cui la sua luce sia diventata più fioca o in cui sia stata meno perfetta. 9. Chi conosce il Padre conosce questa luce, perché Egli è il firmamento eterno che la mantiene in salvo, per sempre in alto e ancorata in modo sicuro. La sua perfetta purezza non dipende dall'essere vista sulla terra, oppure no. Il firmamento la abbraccia e la mantiene dolcemente al suo posto perfetto, che è così lontano dalla terra come la terra lo è dal cielo. Non è la distanza né il tempo che mantiene quella stella invisibile alla terra. Ma coloro che cercano idoli non possono sapere che la stella è là. 10. Oltre ogni idolo c'è il pensiero che Dio ha di te, completamente imperturbato dalle inquietudini e dal terrore del mondo, dai sogni di nascita e morte che in esso vengono fatti, dalle miriadi di forme che la paura può assumere, del tutto indisturbato il pensiero che Dio ha di te. Rimane esattamente come è sempre stato, circondata da una quiete così completa che nessun suono di battaglia può nemmeno lontanamente avvicinarsi. Riposa nella certezza e nella pace perfetta. Qui la tua unica realtà è mantenuta in salvo e completamente inconsapevole di tutto il mondo che adora idoli e che non conosce Dio, nella perfetta sicurezza della sua immutabilità e del suo riposo, nella sua eterna dimora. Il pensiero che Dio ha di te non ha mai lasciato la mente del suo creatore, che conosce così come il suo creatore sa che esso è lì. 11. Dove potrebbe esistere il pensiero che Dio ha di te se non dove sei? La tua realtà è forse una cosa separata da te in un mondo del quale la tua realtà non sa nulla? Fuori di te? Non c'è alcun firmamento eterno, nessuna stella immutabile e nessuna realtà. La mente del Figlio del Cielo è in cielo, perché lì la mente del Padre e del Figlio sono unite in una creazione che non può aver fine. Non hai due realtà, ma una. Ne puoi essere consapevole di più di una. La tua realtà o è un idolo, oppure è il pensiero che Dio ha di te. Non dimenticare quindi che gli idoli terranno nascosto ciò che sei. Non dalla mente di Dio, ma dalla tua. La stella splende ancora, il firmamento non è mai cambiato, ma tu, il santo figlio di Dio stesso, Sei inconsapevole della tua realtà. Quarto, la verità dietro le illusioni. 1. Attaccherai ciò che non soddisfa e così non vedrai che l'hai fatto tu. Combatti sempre le illusioni, perché la verità dietro di esse è così bella e così quieta in amorevole dolcezza, che se ne fossi consapevole dimenticheresti interamente l'atteggiamento difensivo e correresti ad abbracciarla. La verità non potrà mai essere attaccata e questo lo sapevi quando hai fatto gli idoli. Li hai fatti perché questo potesse essere dimenticato. Attacchi solo false idee, mai quelle vere. Tutti gli idoli sono le false idee che hai fatto per colmare lo spazio vuoto che pensi sia sorto tra te e ciò che è vero. E li attacchi per le cose che pensi rappresentino. Ciò che sta dietro di essi non può essere attaccato. 2. Gli dèi che hai fatto, che ti stancano, che non ti soddisfano, sono come giocattoli rotti. Un bambino si spaventa quando una testa di legno salta fuori nel momento in cui una scatola chiusa viene aperta all'improvviso, o quando un orsacchiotto soffice e silenzioso comincia a gemere se lo stringe. Le regole che aveva fatto per le scatole e gli orsacchiotti lo hanno ingannato, gli hanno fatto perdere il controllo di ciò che lo circonda, ed ha paura perché pensava che le regole lo proteggessero. Adesso deve imparare che le scatole e gli orsacchiotti non lo hanno ingannato, non hanno infranto regole, né significano che il suo mondo è diventato caotico e insicuro. Si era solo sbagliato, non aveva compreso ciò che lo rendeva sicuro e pensava di averlo perso. 3. Lo spazio vuoto che non c'è è pieno di giocattoli con innumerevoli forme e ciascuno sembra contravvenire alle regole che hai stabilito per esso. Non è mai stato la cosa che pensavi. Deve solo sembrare che contravvenga alle tue regole di sicurezza, dato che le regole erano sbagliate. Ma tu non sei in pericolo. Puoi ridere dei pupazzi a molla e dei giocattoli che gemono, come fa il bambino che impara che non sono un pericolo per lui. Tuttavia, finché a lui piace giocare ancora con essi, continua a percepirli come se rispettassero le regole che lui ha fatto per divertirsi. Così ci sono ancora delle regole che essi sembrano contravvenire, spaventandolo. Ma egli è forse alla mercé dei suoi giocattoli? È forse possibile che essi rappresentino un pericolo per lui? 4. La realtà osserva le leggi di Dio e non le regole che hai stabilito tu. Sono le sue leggi che garantiscono la tua sicurezza. Tutte le illusioni in cui credi riguardo a te stesso non obbediscono ad alcuna legge. Sembrano danzare per un po' secondo le regole che tu hai stabilito per esse, ma poi cadono e non possono risorgere. Non sono che giocattoli, bambino mio, quindi non dolerti per essi. La loro danza non ti ha mai recato gioia. Ma non erano né cose che potessero terrorizzarti, né che potessero renderti sicuro se avessero obbedito alle tue regole. Non devi né vezzeggiarle né attaccarle, ma semplicemente vederle come giocattoli per bambini senza alcun significato proprio. Vedi un solo significato in essi e li vedrai tutti. Non vederne alcuno e non ti toccheranno. Le apparenze ingannano perché sono apparenze e non realtà. Non indulgere in esse qualunque ne sia la forma. Non fanno che oscurare la realtà e generano paura perché nascondono la verità. Non attaccare ciò che hai fatto per lasciarti ingannare, perché così dimostreresti che sei stato ingannato. L'attacco ha il potere di rendere reali le illusioni. Tuttavia non fa proprio nulla. Chi può essere spaventato da un potere che non può avere alcun effetto reale? Cosa potrebbe essere se non un'illusione che fa apparire le cose simili a se stessa? Guarda con calma i suoi giocattoli e comprendi che sono idoli che non fanno che danzare al suono di vani desideri. Non adorarli perché non esistono. Tuttavia questo è ugualmente dimenticato nell'attacco. Il figlio di Dio non ha bisogno di alcuna difesa contro i suoi sogni. I suoi idoli non lo minacciano minimamente. Il suo unico terrore è che pensa che siano reali. Cosa può fare il potere delle illusioni? 6. Le apparenze non possono che ingannare la mente che vuole essere ingannata. E tu puoi fare una semplice scelta che ti porrà per sempre ben oltre l'inganno. Non devi preoccuparti di come ciò verrà fatto, perché non lo puoi capire. Ma capirai che si saranno verificati rapidamente grandi cambiamenti quando deciderai una cosa molto semplice. Non vuoi nessuna cosa che credi che un idolo possa dare. Perché così il figlio di Dio dichiara di essere libero dagli idoli e così Egli è libero. 7. La salvezza è davvero un paradosso? Cosa potrebbe essere se non un sogno felice? Non ti chiede che di perdonare tutte le cose che nessuno ha mai fatto, di non vedere ciò che non c'è e di non vedere l'irreale come se fosse la realtà. Non ti ha chiesto che di lasciare che sia fatta la tua volontà e di non cercare più le cose che non vuoi. E ti chiede di essere libero da tutti i sogni di ciò che non sei mai stato e di non cercare più di sostituire la volontà di Dio con la forza di futili desideri. Qui il sogno della separazione comincia a dissolversi e a scomparire, perché qui lo spazio vuoto che non c'è comincia a essere percepito senza i giocattoli terrificanti che hai fatto. Non viene chiesto niente più di questo. Sii davvero contento che la salvezza chieda così poco e non così tanto. In realtà non chiede nulla. E perfino nell'illusione non chiede altro che il perdono sia sostituito dalla paura. Sia il sostituto della paura. Questa è l'unica regola per avere sogni felici. Lo spazio vuoto si libera dai giocattoli terrificanti e quindi la sua irrealtà diventa evidente. I sogni non servono a nulla e il figlio di Dio non può averne bisogno. Non gli offrono una sola cosa che potrebbe mai volere. Viene liberato dalle illusioni per mezzo della sua volontà e torna semplicemente ad essere ciò che è. Cosa potrebbe essere il piano di Dio per la sua salvezza se non un mezzo per dare il figlio a se stesso? Quinto, l'unico scopo. 1. Il mondo reale è lo stato della mente in cui si vede che l'unico scopo del mondo è il perdono. La paura non è il suo obiettivo perché fuggire dalla colpa diventa il suo fine. Viene percepito il valore del perdono e prende il posto degli idoli, che non vengono più cercati perché i loro doni non vengono tenuti in considerazione. Non viene fissata alcuna regola vana, e a niente o a nessuno viene fatta alcuna richiesta di distorcersi e adattarsi al sogno di paura. Invece c'è il desiderio di comprendere tutte le cose create come sono realmente, e viene riconosciuto che tutte le cose devono prima essere perdonate e poi comprese. Due. Qui si pensa che la comprensione si acquisisca con l'attacco. Là è chiaro che con l'attacco si perde la comprensione. La follia di perseguire la colpa come obiettivo viene pienamente riconosciuta. E là gli idoli non sono voluti perché si capisce che la colpa è la sola causa di qualsiasi forma di dolore. Nessuno viene tentato dal suo vano richiamo perché la sofferenza e la morte sono state percepite come cose non volute e per cui non si lotta. La possibilità della libertà è stata compresa e benvenuta, e vengono ora compresi i mezzi con i quali può essere acquisita. Il mondo diventa un luogo di speranza perché il suo unico scopo è di essere un luogo dove la speranza di felicità possa essere esaudita. E nessuno è escluso da questa speranza perché il mondo è stato unito nella credenza che lo scopo del mondo deve essere tale che tutti lo possano condividere se si vuole che la speranza sia più che un semplice sogno. 3. Il cielo non è ancora del tutto ricordato perché lo scopo del perdono permane. Tuttavia ognuno è certo che andrà oltre il perdono e che rimarrà solo fino a quando non lo avrà reso perfetto dentro di sé. Non ha altro desiderio all'infuori di questo e la paura scompare perché si è unito a se stesso nel suo scopo. In lui c'è una speranza di felicità così sicura e costante che può a malapena rimanere ad aspettare un po' di più, coi piedi che ancora toccano la terra. Tuttavia è lieto di aspettare fino a quando ogni mano si unirà e ogni cuore sarà reso pronto a sorgere e ad andare con lui, perché così sarà pronto per il passo in cui il perdono verrà completamente lasciato alle spalle. 4. Il passo finale è di Dio, perché non è che Dio che può creare un figlio perfetto e condividere la sua paternità con lui. Nessuno fuori dal cielo sa come questo possa essere, perché comprenderlo è il cielo stesso. Persino il mondo reale ha uno scopo ancora al di sotto della creazione e dell'eternità, ma la paura se n'è andata perché il suo scopo è il perdono e non l'idolatria. E così il figlio del cielo è pronto a essere se stesso e a ricordare che il figlio di Dio conosce ogni cosa che suo padre comprende e che la comprende perfettamente con lui. 5. Il mondo reale non arriva ancora tanto, perché questo è lo scopo di Dio stesso, solo suo, e tuttavia completamente condiviso e perfettamente compiuto. Il mondo reale è uno stato in cui la mente ha imparato come spariscono facilmente gli idoli quando vengono ancora percepiti ma non voluti. Com'è ben disposta la mente a lasciarli andare una volta che ha compreso che gli idoli non sono nulla, non sono in alcun luogo e non hanno scopo. Perché solo allora si può vedere che la colpa e il peccato non hanno alcuno scopo e sono privi di significato. 6. Così lo scopo del mondo reale viene dolcemente portato alla consapevolezza, per sostituire l'obiettivo del peccato e della colpa. E tutto ciò che si interponeva tra la tua immagine di te stesso e ciò che eri, il perdono lo purifica gioiosamente. Tuttavia Dio non ha bisogno di creare di nuovo suo figlio perché ciò che è suo gli venga restituito. Non c'è mai stato alcuno spazio vuoto tra te e tuo fratello, e ciò che il figlio di Dio conosceva al momento della creazione deve conoscerlo ancora. Sette. Quando dei fratelli uniscono il loro scopo nel mondo della paura, sono già alla soglia del mondo reale. Forse si guardano ancora indietro e pensano di vedere l'idolo che vogliono. Tuttavia il loro cammino è già stato sicuramente stabilito lontano dagli idoli verso la realtà. Perché quando si sono presi per mano, era la mano di Cristo che hanno preso e guarderanno colui di cui stringono la mano. Si deve vedere il volto di Cristo prima di ricordare il Padre, poiché egli deve rimanere non ricordato fino a quando suo figlio non giunge al di là del perdono, dove è l'amore di Dio. Tuttavia l'amore di Cristo viene accettato per primo, e poi verrà la conoscenza che essi sono uno. 8. Com'è facile e leggero il passo attraverso gli stretti confini del mondo della paura una volta che hai riconosciuto a chi appartiene la mano che stringi? Nella tua mano c'è tutto ciò di cui hai bisogno per camminare in perfetta fiducia, per sempre lontano dalla paura, e proseguire sempre dritto e raggiungere velocemente le porte del cielo stesso. Poiché colui la cui mano stai tenendo non stava aspettando altro che ti unissi a lui. Ora che sei venuto, ritarderebbe forse a mostrarti la strada che deve percorrere con te? È certo che la sua benedizione è con te, come è certo che l'amore di suo padre riposa in lui. La sua gratitudine per te va oltre la tua comprensione, perché gli hai reso possibile sorgere dalle catene e andare con te insieme alla casa di suo padre. 9. Un odio antico sta lasciando il mondo. E con esso se ne va ogni forma di odio e ogni forma di paura. Non guardare più indietro, poiché ciò che si trova più avanti è tutto ciò che tu abbia mai voluto nel tuo cuore. Rinuncia al mondo, ma non per sacrificarti, non l'hai mai voluto. Che felicità hai mai cercato qui che non ti abbia portato dolore? Quale momento di contentezza non è stato comprato a un prezzo terrificante con monete di sofferenza? La gioia non ha costo, è il tuo sacro diritto. E ciò per cui paghi non è felicità. Sia l'onestà ad accelerare il tuo cammino e non permettere che le tue esperienze qui ti ingannino in retrospettiva. Non erano libere da un amaro costo e da conseguenze prive di gioia. 10. Non guardare indietro se non con onestà. E quando un idolo ti tenta, pensa questo. Non c'è mai stato un momento in cui un idolo ti abbia portato qualcosa, eccetto il dono della colpa. Nemmeno uno è stato acquistato se non al prezzo del dolore, né è stato pagato solo da te. Sii dunque misericordioso con tuo fratello e non scegliere un idolo senza pensarci, ricordando che lui ne pagherà il costo tanto quanto te, poiché egli sarà trattenuto quando guarderai indietro. E non percepirai di chi è l'amorevole mano che stringi. Guarda avanti, quindi, e cammina pieno di fiducia con cuore felice che batte di speranza e non palpita di paura. 11. La volontà di Dio risiede per sempre in coloro le cui mani sono unite. Finché non si sono uniti, pensavamo che lui fosse il loro nemico. Pensavano che lui fosse il loro nemico. Ma quando si sono uniti e hanno condiviso uno scopo, sono diventati liberi di apprendere che la loro volontà è una. e così diventeranno consapevoli della volontà di Dio. Ne potranno dimenticare a lungo che non è che la loro. Sesto, la giustificazione del perdono. 1. La rabbia non è mai giustificata. L'attacco non ha alcun fondamento. È qui che comincia, e sarà resa completa, la fuga dalla paura. Qui viene dato il mondo reale in cambio dei sogni di terrore, poiché è su questo che si basa il perdono, ed è naturale. Non ti viene chiesto di offrire il perdono dove l'attacco è dovuto e sarebbe giustificato. Perché ciò significherebbe che perdoni un peccato senza vedere ciò che realmente c'è. Questo non è perdono. Perché darebbe per scontato che rispondendo in un modo che non è giustificato, il tuo perdono diventerà la risposta a un attacco che è stato fatto. E così il perdono è improprio essendo concesso dove non è dovuto. 2. Il perdono è sempre giustificato. Ha un solido fondamento. Non si tratta di perdonare l'imperdonabile, né di non vedere oltre un attacco reale che richiede la punizione. La salvezza non consiste nella richiesta di risposte innaturali, non appropriate a ciò che è reale. Piuttosto, ti chiede semplicemente che tu risponda in modo appropriato a ciò che non è reale, non percependo ciò che non è successo. Se il perdono fosse ingiustificato, ti verrebbe richiesto di sacrificare i tuoi diritti quando rispondi col perdono all'attacco. Invece ti viene semplicemente chiesto di vedere il perdono come la reazione naturale a un turbamento che si basa sull'errore e quindi richiede aiuto. Il perdono è l'unica risposta sana, impedisce che i tuoi diritti siano sacrificati. 3. Questa comprensione è l'unico cambiamento che permette al mondo reale di sorgere per prendere il posto dei sogni di terrore. La paura non può emergere a meno che l'attacco non sia giustificato, e se avesse un fondamento reale, il perdono non ne avrebbe alcuno. Il mondo reale viene raggiunto quando percepisci che ciò su cui si basa il perdono è assai reale e pienamente giustificato. Finché lo vedrai come un dono immeritato, confermerà la colpa che vorresti perdonare. Il perdono ingiustificato è un attacco, e questo è tutto ciò che il mondo non potrà mai dare. Talvolta perdona i peccatori, ma rimane consapevole del fatto che hanno peccato e così essi non meritano il perdono che offre. Questa comprensione è l'unico cambiamento che permette al mondo reale di sorgere per prendere il posto dei sogni di terrore. Quattro. Questo è il falso perdono che il mondo impiega per mantenere vivo il senso del peccato. E riconoscendo che Dio è giusto, sembra impossibile che il suo perdono possa essere reale. Così la paura di Dio è il risultato sicuro di vedere il perdono come non meritato. Nessuno che si veda colpevole può evitare la paura di Dio, ma viene salvato da questo dilemma se può perdonare. La mente deve pensare al suo creatore allo stesso modo in cui vede se stessa. Se riesci a vedere che tuo fratello merita il perdono, avrai imparato che il perdono è tuo diritto tanto quanto lo è per lui. Ne penserai che l'intenzione di Dio per te sia uno spaventoso giudizio che tuo fratello non merita, poiché la verità è che tu non puoi meritare niente di più e niente di meno di lui. 5. Il perdono riconosciuto come meritato guarirà. Esso dà al miracolo la sua forza di guardare oltre le illusioni. Questo è il modo in cui impari che anche tu devi essere perdonato. Non ci può essere alcuna apparenza oltre la quale non si possa guardare, perché se ci fosse sarebbe necessario che prima di tutto ci fosse qualche peccato che rimane imperdonabile. Ci sarebbe un errore che sarebbe più di uno sbaglio. Una forma speciale di errore che rimane immutabile, eterna, impossibile da correggere e da cui trovare scampo. Ci sarebbe un solo errore che ha avuto il potere di disfare la creazione e di fare un mondo che ha avuto il potere di sostituire e distruggere la volontà di Dio. Se solo questo fosse possibile, potrebbe esserci qualche apparenza capace di resistere con successo al miracolo e di non esserne guarita. 6. Non c'è prova più sicura che l'idolatria è ciò che desideri del credere che ci sono alcune forme di malattia e di mancanza di gioia che il perdono non possa guarire. Questo significa che preferisci mantenere alcuni idoli e per ora non sei pronto a lasciarli andare tutti. E così pensi che alcune apparenze siano reali e niente affatto apparenze. Non farti ingannare dal significato della ferma credenza che sia più difficile guardare al di là di alcune apparenze rispetto ad altre. Ciò significa sempre che pensi che il perdono debba essere limitato. E hai stabilito per te un obiettivo di perdono parziale e di limitata fuga dalla colpa. Cosa può essere ciò se non un falso perdono di te stesso e di chiunque sembri essere separato da te? 7. Deve essere vero che o il miracolo può guarire tutte le forme di malattia o non può guarire affatto. Il suo scopo non può essere quello di giudicare quali forme siano reali e quali apparenze siano vere. Se anche una sola apparenza deve rimanere separata dalla guarigione, almeno un'illusione deve essere parte della verità. E non potresti sfuggire da tutta la colpa, ma solo da una parte di essa. Devi perdonare il Figlio di Dio completamente. O manterrai un'immagine di te stesso che non è intera e continuerai ad aver paura di guardare dentro e trovare lì la fuga da ogni idolo. La salvezza si fonda sulla fede che non ci possono essere alcune forme di colpa che non puoi perdonare. E così non ci possono essere apparenze che hanno sostituito la verità riguardo al Figlio di Dio. 8. Guarda tuo fratello disposto a vederlo così com'è, e non escludere una parte di lui dalla tua disponibilità a che egli sia guarito. Guarire è rendere interi, e ciò che è intero non può avere parti mancanti che siano state tenute fuori. Il perdono si basa sul riconoscere ciò e sull'essere contento del fatto che non ci possono essere forme di malattia che il miracolo non abbia il potere di guarire. 9. Il Figlio di Dio è perfetto, o non può essere il Figlio di Dio. Né lo conoscerai se pensi che egli non meriti di sfuggire alla colpa in tutte le sue conseguenze e tutte le sue forme. Non c'è che questo modo di pensare a lui se vuoi conoscere la verità su te stesso. Ti ringrazio, Padre, per il tuo Figlio perfetto, e nella sua gloria vedrò la mia. Ecco la gioiosa affermazione che non ci sono forme di male che possono sconfiggere la volontà di Dio, il felice riconoscimento che la colpa non ha avuto successo, nonostante il tuo desiderio di rendere reali le illusioni. E cos'è questo se non una semplice affermazione della verità? 10. Guarda tuo fratello con questa speranza in te e comprenderai che non è possibile che faccia un errore che possa cambiare la verità in lui. Non è difficile non vedere errori a cui non siano stati attribuiti effetti, ma non perdonerai ciò che consideri abbia il potere di far del Figlio di Dio un idolo, perché per te è diventata un'immagine scolpita e un segno di morte. E forse questo è il tuo Salvatore? È possibile che suo padre si sbagli riguardo a suo figlio? Oppure ti sei ingannato su colui che ti è stato dato da guarire per la tua salvezza e liberazione? Settimo. La nuova interpretazione. 1. Dio avrebbe forse potuto lasciare il significato del mondo alla tua interpretazione? Se lo avesse fatto, il mondo non avrebbe significato. Perché non è possibile che il significato cambi costantemente e tuttavia sia vero. Lo Spirito Santo guarda il mondo e lo vede con un unico scopo stabilito immutabilmente. E nessuna situazione può influenzarne lo scopo, ma deve essere in accordo con esso. Perché solo se il suo scopo potesse cambiare a seconda della situazione, ciascuna di esse potrebbe essere aperta a un'interpretazione che è diversa ogni volta che ci pensi. Aggiungi un elemento nel copione che scrivi per ogni minuto del giorno e tutto ciò che succede ora significa qualcos'altro. Togli un altro elemento e ogni significato cambia di conseguenza. Che cosa riflettono i tuoi copioni se non i tuoi piani per come dovrebbe essere la giornata? E così giudichi il disastro, il successo, un avanzamento, un regresso, un guadagno, una perdita. Tutti questi giudizi vengono emessi a seconda dei ruoli assegnati dal copione. Il fatto che non hanno significato di per sé è dimostrato dalla facilità con cui queste etichette cambiano con altri giudizi, basati su differenti aspetti di esperienza. E quindi, guardando a ritroso, pensi di vedere un altro significato in ciò che è successo prima. Cosa hai fatto in realtà, se non mostrare che non c'era alcun significato? Ma tu hai assegnato un significato alla luce di obiettivi che cambiano, con ogni significato che cambia, man mano che cambiano gli obiettivi. Solo uno scopo costante può conferire agli eventi un significato stabile, ma deve accordare un solo significato a tutti quanti. Se vengono attribuiti loro diversi significati, deve derivarne che non riflettono che scopi diversi. E questo è tutto il significato che hanno. È possibile che questo sia un significato? È possibile che il significato significhi confusione? La percezione non può essere in flusso costante e avanzare la pretesa di avere un qualsiasi significato stabile. La paura è un giudizio mai giustificato. La sua presenza non ha altro significato se non mostrarti che hai scritto un copione terrificante e di conseguenza sei spaventato. Ma non perché la cosa di cui hai paura abbia un significato terrificante di per sé. 4. Uno scopo comune è l'unico mezzo col quale si possa stabilizzare la percezione e si possa dare una sola interpretazione al mondo e a tutte le esperienze qui. In questo scopo condiviso c'è un solo giudizio condiviso da tutti e da tutto ciò che vedi. Non devi giudicare perché hai imparato che è stato dato un solo significato a ogni cosa e sei felice di vederlo ovunque. Non può cambiare perché lo vuoi percepire ovunque, immutato dalle circostanze. E così lo offri a tutti gli eventi e permetti loro di offrirti stabilità. 5. Sfuggire al giudizio sta semplicemente in questo. Ogni cosa non ha che uno scopo, che tu condividi con tutto il mondo, e niente al mondo vi si può opporre perché appartiene a ogni cosa così come appartiene a te. Nell'unico scopo c'è la fine di ogni idea di sacrificio, che deve presupporre uno scopo differente per colui che vince e colui che perde. Non ci può essere alcun pensiero di sacrificio senza questa idea. Ed è questa idea di obiettivi differenti che fa mutare la percezione e cambiare il significato. In un obiettivo unificato, questo diventa impossibile, perché il tuo consenso fa sì che l'interpretazione sia stabile e duratura. 6. Come può venire realmente stabilita la comunicazione finché i simboli che vengono usati significano cose differenti? L'obiettivo dello Spirito Santo dà un'unica interpretazione, significativa per te e per tuo fratello. Così puoi comunicare con lui e lui con te. Con simboli che entrambi potete comprendere, viene disfatto il sacrificio del significato. In ogni sacrificio insita la perdita della tua capacità di vedere le relazioni tra gli eventi, e visti separatamente essi non hanno significato, perché non c'è luce con la quale si possono essere visti e compresi, non hanno scopo e non si può vedere a cosa servono. In ogni pensiero di perdita non c'è alcun significato. Nessuno si è accordato con te su ciò che significa. È una parte di copione distorto che non può essere interpretato significativamente. Non può che essere per sempre inintellegibile. Questa non è comunicazione. I tuoi sogni oscuri non sono che i copioni isolati e senza senso che scrivi nel sonno. Non cercare il significato in sogni separati. Solo sogni di perdono possono essere condivisi. Essi significano la stessa cosa per entrambi. 7. Non interpretare mentre sei in solitudine, perché ciò che vedrai non significherà nulla. Cambierà in ciò che rappresenta, e tu crederai che il mondo sia un luogo incerto nel quale cammini nel pericolo e nell'incertezza. Non sono che le tue intenzioni che mancano di stabilità, perché non sono in linea con ciò che sei in realtà. Questo è uno stato così apparentemente insicuro che deve insorgere la paura. Non continuare così, fratello mio. Abbiamo un solo interprete e attraverso il suo uso dei simboli siamo uniti, così che essi significano la stessa cosa per tutti noi. Il nostro linguaggio comune ci permette di parlare a tutti i nostri fratelli e di comprendere con loro che il perdono è stato dato a tutti noi e così possiamo comunicare nuovamente. Ottavo, la realtà è mutabile. Primo, le apparenze ingannano, ma possono essere cambiate. La realtà è immutabile, non inganna affatto e se non riesci a vedere al di là delle apparenze, tu sei ingannato, perché tutto ciò che vedi cambierà e tuttavia lo pensavi reale prima e ora lo pensi di nuovo reale. La realtà è così ridotta a forma, suscettibile al cambiamento. La realtà è immutabile, è questo che la rende reale e la mantiene separata da tutte le apparenze. Deve trascendere ogni forma per essere se stessa, non può cambiare. 2. Il miracolo è un mezzo per dimostrare che tutte le apparenze possono cambiare perché non sono apparenze e non possono avere l'immutabilità che insita nella realtà. Il miracolo attesta la salvezza dalle apparenze mostrando che possono cambiare. Tuo fratello ha in sé un'immutabilità che è al di là sia dell'apparenza che dell'inganno. È oscurata dalle mutevoli immagini di lui che percepisci come sua realtà. Il sogno felice al suo riguardo assume la forma dell'apparenza della sua perfetta salute, della sua perfetta libertà, da tutte le forme di mancanza e della sicurezza da ogni genere di disastro. Il miracolo è la prova che non è limitato da nessuna forma di perdita o sofferenza, perché questa può essere cambiata così facilmente. Questo dimostra che non è mai stata reale e non è potuta provenire dalla sua realtà, perché questa è immutabile. E non ha effetti che qualunque cosa in cielo o in terra possa mai alterare. Ma è evidente che le apparenze sono irreali perché cambiano. 3. Cos'è la tentazione se non un desiderio di rendere reale l'illusione? Non sembra essere il desiderio che nessuna realtà sia tale. Tuttavia è l'asserzione che alcune forme di idoli hanno una potente attrattiva che li rende più irresistibili di quelli che non vuoi che abbiano realtà. La tentazione, quindi, non è niente più di questo. Una preghiera che il miracolo non tocchi alcuni sogni, ma mantenga la loro realtà oscura e invece dia loro realtà. E il cielo non dà alcuna risposta alla preghiera, né ti può essere dato un miracolo che guarisca le apparenze che non ti piacciono. Tu hai stabilito dei limiti. Ciò che chiedi ti è dato, ma non da Dio che non conosce i limiti. Tu hai limitato te stesso. 4. La realtà è immutabile. I miracoli mostrano soltanto che ciò che hai interposto tra la realtà e la tua consapevolezza è irreale e non interferisce per niente. Il costo della credenza che debba esserci qualche apparenza al di là della speranza di cambiamento è che il miracolo non può provenire da te costantemente, poiché hai chiesto che gli fosse negato il potere di guarire tutti i sogni. Non c'è miracolo che tu non possa ottenere quando desideri la guarigione, ma non c'è miracolo che ti possa essere dato a meno che tu non lo voglia. Scegli ciò che vuoi guarire, e a colui che dà tutti i miracoli non è stata data la libertà di concedere i suoi doni al Figlio di Dio. Quando cade in tentazione, egli nega la realtà e diventa lo schiavo volontario di ciò che ha scelto al suo posto. 5. Siccome la realtà è immutabile, c'è già un miracolo per guarire tutte le cose che cambiano e per offrirtele, perché tu le vedi in una forma felice, priva di paure. Ti sarà dato di vedere così tuo fratello, ma non finché vorrai averlo diverso rispetto ad alcune cose. Perché questo non significa altro che non vuoi che sia guarito intero. Il Cristo in lui è perfetto. È questo che vuoi vedere? Allora lascia che non ci siano sogni su di lui che preferiresti vedere invece di questo. E vedrai il Cristo in lui perché lo lascerai venire a te. E quando lui ti sarà apparso, sarai certo di essere come lui, perché lui è ciò che è immutabile in tuo fratello e in te. Sei. Questo è ciò che vedrai quando deciderai che non c'è un'apparenza che vuoi mantenere al posto di ciò che tuo fratello è veramente. Che nessuna tentazione di preferire un sogno permetta all'incertezza di entrare qui. Non sentirti in colpa e spaventato quando sei tentato da un sogno su ciò che egli è, ma non dargli il potere di sostituire ciò che è immutabile in lui nell'immagine che tu hai di lui. Non c'è falsa apparenza che non scomparirà se chiederai un miracolo al suo posto. Non c'è dolore dal quale egli non sia libero se vuoi che egli sia ciò che è. Perché dovresti aver paura nel vedere il Cristo in lui? Non guardi che te stesso in ciò che vedi. Quando lui sarà guarito, tu sarai liberato dalla colpa, perché egli ti apparirà allo stesso modo in cui tu vedi te stesso.